con una diretta da Saluzzo. Quest'estate ancora una volta i forzati della raccolta della frutta nella provincia Granda, tra sfruttamento e repressione, hanno lavorato, lottato, faticato il loro sostegno, il comitato antirazzista di Saluzzo. Ne parliamo con Lele, che fa parte di questo comitato e che ha seguito e partecipato direttamente quest'anno ma anche negli anni precedenti a questa lotta. Ciao Lele!
Ciao, ciao a tutti, ciao da Saluzzo.
Benissimo, ci vuoi un po' raccontare, magari anche cominciando a descrivere un po' l'ambiente, la situazione nella quale si viene a inserire la lotta? Abbiamo tante volte parlato di Rosarno, cerchiamo di capire un po' com'è la realtà in questa provincia Granda, dove la raccolta della frutta è un invento molto importante.
Sì. Saluzzo è il distretto della frutta, cosiddetto, che comprende alcuni comuni del circondario, è un polo agricolo importante a livello italiano, ma non solo, hanno sede alcune grossissime aziende dell'agroindustria che si occupano soprattutto di produzione, raccolta e vendita di pesche, di mele e di kiwi. Da qualche anno quindi Saluzzo è meta di migranti, soprattutto africani, che provengono dalla zona Costa d'Avorio, Burkina Faso, Mali prevalentemente, ma anche da alcuni paesi d'intorno, il Ghana, eccetera. Che sono africani che sono da molti anni in Italia per lo più e sono stati espulsi, diciamo così, dal ciclo produttivo del nord-est e del centro Italia a seguito della crisi, a seguito della chiusura, del ridimensionamento di molte aziende o del loro trasferimento all'estero. Erano persone che avevano contratti rinnovati magari di 3, di 6 mesi in 6 mesi, che a un certo punto si sono trovati senza lavoro, hanno iniziato questo pendolarismo interno all'Italia, dal nord in estate al sud nella stagione invernale, Foggia ma soprattutto Rosarno per la raccolta delle arance. Questo è un po' il quadro nel quale si inserisce questo fenomeno. Erano una settantina due anni fa, erano 150 l'anno scorso, quest'anno sono arrivati a 380-400 persone, diciamo i primi arrivi in primavera, e attualmente sono ancora circa 250 gli africani presenti qua a Saluzzo.
In che condizioni lavorano, in che condizioni vivono?
Allora, le condizioni di lavoro sono, diciamo così, relativamente migliori rispetto a quelle del sud. Percepiscono, se al sud lo stipendio medio di chi lavora nei campi è di circa 2,5-3 euro all'ora, qui si aggira intorno ai 5 euro, che è comunque una cifra ben al di sotto del minimo sindacale previsto. Il lavoro nero esiste, anche se le organizzazioni degli agricoltori insistono nel dire che non esiste, i controlli di quest'estate della Guardia di Finanza hanno dimostrato che il lavoro nero esiste, ma esiste soprattutto il lavoro grigio, ovvero dei contratti a chiamata che prevedono un tot di giornate lavorative massime. In realtà nelle buste paga, quando ci sono assegnati la metà, anche un terzo dei giorni lavorati, il resto è pagato in nero. Questo è quello che viene chiamato il lavoro grigio. Le condizioni di vita sono spesso drammatiche, la Caritas è diciamo quella che fornisce il maggior numero di posti, circa una 50, però per il resto i piani elaborati dal comune sono sempre stati. I titani sono stati disconfermati dalle cifre. Quest'anno avevano previsto un piano di accoglienza, diciamo così, che prevedeva circa 70 posti, di cui 40 alla Caritas. Tra Saluzzo e il circondario in realtà ne sono arrivati quasi 400, quindi è fallito ancora prima di cominciare questo piano.
Ma hanno lavorato tutti, da quanto ho capito?
La sostanzialmente sì, la Coldire ti stimava a inizio stagione perché a causa della crisi, a causa della malattia dei kiwi c'erano non più posto per non più di 70 persone impegnate in agricoltura, in realtà appunto sono arrivati guarda 400 persone e hanno lavorato quasi tutti, anche adesso, io adesso sono qua davanti al campo è pressoché deserto, a uno dei campi, di campi dove di accoglienza, è pressoché deserto, ci sono pochissime persone perché in questi giorni è in corso la raccolta dei kiwi che durerà ancora diciamo fino alla prossima settimana, quindi sì, hanno lavorato tutti, anche se è un lavoro che non è tutti i giorni, perché quando piove non si raccoglie, perché bisogna aspettare i tempi di maturazione, per cui non si lavora magari tutti i giorni, sono pochi quelli che lavorano tutti i giorni, ma diciamo che dal fine giugno, inizio luglio, fino ad oggi, comunque queste persone hanno quasi tutte lavorato.
Certo, quindi molto al di là delle cosiddette previsioni, ma forse queste previsioni sono state fatte proprio perché se io dico 70 poi ne devo accogliere 70.
Questa è stata la filosofia di fondo, diciamo così, di quello che il Comune ha chiamato progetto accoglienza. In realtà non era un progetto accoglienza, ma un tentativo di contingentare e limitare gli arrivi, dichiarando inizio stagione che non c'era lavoro, dichiarando che i posti disponibili erano ben pochi, affidando alle forze dell'ordine il controllo degli arrivi, diciamo a partire dal mese di maggio. Questo non è servito molto perché già ad aprile i primi migranti che sono arrivati hanno occupato una casa che era quella messa a disposizione dal comune l'anno scorso, la casa è stata sgomberata, ma poco dopo quasi a tutti gli occupanti è stata data questa casa, anche con il nostro, grazie al nostro intervento come comitato. La stazione presto si è affollata, già l'anno scorso c'era stata l'occupazione del magazzino della stazione che era durato praticamente tutta l'estate, quest'anno il punto di arrivo è stato di nuovo quello, a maggio erano già un centinaio, sono stati denunciati per occupazione, noi abbiamo seguito con gli avvocati le denunce per occupazione, siamo intervenuti, hanno dovuto radere letteralmente al suolo la stazione per evitare che gli arrivi continuassero, hanno chiamato l'autorità il trasloco condiviso, in realtà è stata quasi una deportazione in altri luoghi a Saluzzo e in altri luoghi di accoglienza nel circondario di 97 persone, il venerdì è successo quello, il lunedì a tempo di record sono arrivate le ruspe che hanno raso al suolo e transennato questo ex magazzino della stazione, tanto così per dare un segnale chiaro su quelli che erano gli intendimenti del progetto accoglienza.
Diciamo ma meglio così. Tirare giù tutto, meglio fare a pezzi tutto che accogliere, che trovare...
La presenza delle forze d'ordine è stata assillante per tutta l'estate, controlli anche di notte, insomma, con intrusione nei vari campi, c'è anche intimidazioni a coloro che erano nelle varie strutture poi allestite durante l'estate a non accogliere nuovi arrivi, anche con minacce, insomma, se accogliete qualcuno dei vostri fratelli che arrivano mandiamo via anche voi, insomma, storie del genere.
Insomma, la questione dell'immigrazione deve rimanere una questione di ordine pubblico, non con i quattrini che spendono a far lavorare, diciamo così, tutti questi poliziotti impiegati nella repressione avrebbero tranquillamente ristrutturato quel capannone rendendolo accogliente per le persone che arrivavano, almeno per una parte delle persone che arrivavano.
Sempre di denaro pubblico si tratta.
Sì, no, è infatti... una scelta, questo volevo dire, mi sembra una scelta secca, no?
Sì, è stata una scelta operata peraltro da un comune, diciamo così, di centrosinistra.
Questo non ci stupisce.
no, però per chiarezza. Sì. Credo che il comune abbia scelto almeno inizialmente di affrontare le cose sotto traccia, sono venute anche contrasti rispetto all'amministrazione provinciale leghista che ha in tutti i modi comunque cercato anche di ostacolare quel poco che è stato fatto a Saluzzo nei comuni vicini, la prefettura ha avuto un ruolo determinante, non ho di dichiarare l'emergenza nel momento in cui a fine agosto la situazione era esplosiva. La Lega ha avuto un ruolo determinante insomma, ricorrendo ai soliti luoghi comuni della Lega, su razzisti, sull'arrivo, l'invasione degli africani. C'è stato anche un cortocircuito, dei grossi problemi a livello istituzionale, insomma, a livello politico istituzionale, per cui la situazione che si è determinata è stata drammatica. In questa situazione ci siamo inseriti noi come comitato, che da 3 anni facciamo delle cose, rivendicando il nostro ruolo così informale, il nostro ruolo di autonomo rispetto ai vari soggetti coinvolti, e di fatto siamo stati gli unici comunque al fianco in qualsiasi momento. Questo ovviamente ci ha creato un po' di problemi.
Una domanda: è chiaro che noi ci troviamo di fronte al classico meccanismo infernale, manodopera a basso bassissimo costo. Il basso bassissimo costo è garantita dalla ricattabilità infinita che hanno, in virtù delle leggi italiane e dell'equiparazione tra permesso di soggiorno e lavoro con i libretti, lavoro riconosciuto. Dall'altro lato abbiamo la politica che agisce le proprie carte in maniera diretta, immediata, senza infingimenti. La Lega, che sulla persecuzione nei confronti degli immigrati ha costruito le proprie fortune. Dall'altra i cosiddetti partiti del centro-sinistra che, come dire, fanno le stesse cose ma barcamenandosi, proprio perché esiste ancora qualche anima tenera all'interno del loro elettorato, ma dall'altro ancora ci sono i datori di lavoro, quelli che sono ben contenti di avere questa mano d'opera a 4 soldi, ma contemporaneamente ne hanno bisogno, se poi regolarmente li impiegano. Questo genera contraddizioni o in realtà è un meccanismo ben oliato che funziona? Questi sanno che, come è accaduto a Rosarno, se cacci gli africani poi arrivano i rumeni che, come diceva in un'intervista qualcuno, rompono meno i coglioni e per di più sono europei, quindi non pongono problemi. Ecco, come funziona questa cosa?
Funziona che in tutta questa situazione, in questi 3 anni, gli imprenditori agricoli e l'organizzazione più grossa che li rappresenta, cioè la Coldiretti, hanno brillato per la loro assenza, sono stati spettatori di questo scenario, nel senso che è ovvio che in teoria la responsabilità, l'onere in qualche modo dell'accoglienza spetterebbe agli imprenditori agricoli, che con il lavoro pagato male di queste persone si arricchiscono. In realtà, salvo rarissime eccezioni, i datori di lavoro non hanno ospitato nessuno in azienda. Ai datori di lavoro fa comodo che queste persone vivano in una condizione di estrema precarietà abitativa innanzitutto, ma anche condizioni di vita. Teniamo conto che in questi giorni qui fa molto freddo, ha nevicato sulle montagne qua intorno qualche giorno fa, e la gente dorme fuori e il mattino parte di notte per andare in bicicletta a lavorare magari a 7-10 km di distanza. E ai datori di lavoro fa molto comodo questa situazione, perché è mano facilmente ricattabile. Infatti questo viene molto fuori nel momento in cui si discute durante l'assemblea con i ragazzi africani di questioni di carattere magari sindacale. Hanno paura di essere cacciati dai luoghi, diciamo così, ufficiali dell'accoglienza, se si permettono di dire qualcosa, e hanno paura di essere lasciati a casa nel momento in cui dicono qualche cosa, denunciano la situazione di sfruttamento a cui sono soggetti. Sicuramente da tutta questa situazione chi si avvantaggia in primo luogo sono i datori di lavoro. C'è un fattore che è peculiare qua da noi, c'è una comunità cinese molto grossa, e la spada di Damocle che pende sui braccianti africani è proprio quella, non tanto quella dei rumeni quanto quella dei, che sono peraltro presenti già ma sono soprattutto reclutati attraverso i flussi, questi sono tutto mano d'opera extra flussi, sono i cinesi. Qua c'è una comunità grossissima, la comunità forse più grossa dopo Prato di cinesi in Italia, e la paura è quella che se non lavorano, se gli africani fanno casino, sostanzialmente se ne possono tornare da dove sono venuti, perché reclutano i cinesi che costano molto meno ai datori di lavoro.
Quindi c'è, come dire, un recinto di riserva dal quale attingere per comunque coprire il proprio fabbisogno mantenendo i prezzi bassi, bassissimi. Quanto prende un bracciante?
Il compenso orario che percepiscono è sui 5 euro, in realtà la paga dovrebbe, il minimo sindacale dovrebbe essere sui 6,80 euro, una roba del genere.
E li prendono effettivamente?
5 euro li prendono, nel senso che sulla busta paga sono segnate molte volte lo stipendio tabellare, diciamo così, però pochissime giornate, il resto è tutto in nero.
Ah, ecco, quindi il punto è che vengono assunti per pochi giorni e poi continuano comunque a lavorare, ma quello che fanno negli altri giorni è in nero, e a questo punto la paga oraria è sempre la stessa. Cosa ti raccontano?
Certo. E questo, che prendono, loro comunque qua dicono che prendono di più del sud, ovviamente, perché il sud la paga di 3 euro, la paga oraria. Qua ne prendono 5, però magari il totale che prendono è calcolato su 5 ore, poi sulla busta paga sono segnate, diciamo che un bracciante che lavora 20-25 giorni in un mese, sulla busta paga ne ha segnati 10 di giorni, che sono magari segnati alla tariffa esatta, ma in realtà poi quello che prende è il calcolo su 5 ore, su 5 euro.
Ho capito, quindi siamo sempre all'interno di un meccanismo tritacarne, che tra l'altro, come dire, dal punto di vista di un immigrato che ha bisogno della certificazione sul lavoro, non è soltanto questione di contributi non versati, è anche questione di prospettive per il permesso di soggiorno e quindi la possibilità di poter continuare a rimanere, fra virgolette, legalmente nel nostro paese. Ma c'è anche impiego di manodopera clandestina? A quanto se ne possa
Ci sono stati clandestini non ce ne sono stati. C'è stato in durante l'estate di presi, portati a Torino CIE ed espulsi.
Ah, ecco, quindi sono accaduti. Ma c'è stata solidarietà intorno a questo oppure purtroppo?
Dei ragazzi africani assolutamente sì, erano due tunisini e uno del Burkina Faso. Noi abbiamo contattato gli avvocati, abbiamo fatto. Dopodiché la cosa, da quando l'abbiamo saputa a quando sono stati espulsi, sono passati 3 giorni.
Ah, proprio. Volevano disfarsene molto rapidamente, perché purtroppo sappiamo benissimo dai racconti di chi è nel CIE di Torino che le permanenze oramai sono mesi.
Assolutamente.
E il fatto che li abbiano espulsi immediatamente è indice che volevano, come dire, impedire qualsiasi tipo di reazione proprio magari lì a Saluzzo, da dove erano stati portati via. Prospettive per l'immediato futuro?
Le prospettive dell'immediato futuro. La campagna dei kiwi sta finendo, c'è stato un tentativo di sgombero di un campo, diciamo così, degli ultimi arrivati, che poi peraltro risale a fine agosto, inizio settembre. Noi c'eravamo, abbiamo ottenuto di mantenere questo campo anche se in condizioni estreme, nel senso che qua fa freddo e la gente, ci sono 45 persone che dormono fuori. A fine ottobre ci sarà, diciamo così, chiuderà quello che il comune ha chiamato progetto accoglienza, per cui sicuramente ci saranno nuovamente dei problemi, perché chi è nelle strutture di accoglienza dovrà andarsene. In realtà molti hanno dei contratti che finiscono a fine novembre o comunque hanno ancora delle possibilità lavorative per qualche settimana, per cui già ci sono dei malumori in giro e presumiamo che ci sarà da fare di nuovo.
Va bene, restiamo in contatto.
Ci in contatto per informare su quello che avviene qui dalle nostre parti.